Ieri a quest'ora, in questi spazi, abbiamo parlato di felicità, o meglio di happycracy, un termine inglese che potremmo tradurre in italiano con l'espressione dittatura della felicità. Il tema è affrontato da due studiosi, Edgar Cabanas e Eva Hughes, nel loro libro appena pubblicato da Codice, intitolato appunto Happycracy, secondo i quali la dittatura della felicità è un problema che interessa da vicino il nostro tempo. Ieri abbiamo avviato la riflessione con la filosofa Francesca Rigotti. In questo momento invece vogliamo concentrarci sulle implicazioni di questa ricerca della felicità sulla vita psicologica, e lo facciamo con Patrizia Catellani, che è professoressa di psicologia sociale all'Università Cattolica di Milano, che è con noi. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, grazie.
È un piacere ritrovarla. Dunque, siamo diventati cacciatori insaziabili di felicità, una ricerca ossessiva che possiamo forse considerare uno dei mali del nostro tempo. Lei cosa ne pensa?
Beh, allora penso non demonizziamola del tutto, perché naturalmente quella cosiddetta psicologia positiva che si è sviluppata lavora molto sul discorso del cercare, come dire, di vivere serenamente, ritrovare equilibri interiori, come dire, dopo un periodo in cui le persone erano legate solamente al consumo, in cui la felicità era legata, no, a un discorso più di avere, se vogliamo, parte di queste tendenze che stiamo vedendo sono legate anche a un desiderio di rientrare in se stessi, quindi no, non lo demonizzerei del tutto. Il problema è che, pensiamo anche ai percorsi di mindfulness che oggi sono così di moda, il problema è che questo percorso personale che ognuno di noi fa alla ricerca della felicità non deve diventare una nuova forma di schiavitù, e in questo senso il contributo dei due studiosi mi sembra interessante. Cioè, questa ricerca della felicità, che di per sé è sicuramente buona, cioè cercare, ma con un percorso autonomo, quello che ci fa stare bene, le persone che ci fanno stare bene, non si deve tradurre in qualcosa nuovamente di imposto, qualcosa che dobbiamo avere. Pensiamo ad esempio a quello che accade quando ci confrontiamo, per esempio sulla rete, sappiamo che le immagini che spesso troviamo, che noi stessi diamo, sono immagini di una felicità a volte persino esagerata, e si sa dalle ricerche che questo crea nelle persone delle reazioni che non sono necessariamente di felicità, no? Si scatena una sorta di competizione a chi è più felice, a chi sta facendo le cose più belle. A questo punto diventa sì una forma di schiavitù, perché diventa un confronto continuo con gli altri e il rischio di non sentirsi, diciamo, all'altezza della situazione o della felicità degli altri.
Ecco, ma quali sono i risvolti psicologici di questo meccanismo? Penso in particolare all'impatto che questo può avere sulle giovani generazioni, che più hanno a che fare con strumenti come ad esempio i social network, dove questa dinamica, come si diceva, è particolarmente presente.
Certo, il rischio grosso si è visto che alla fine le persone, come spesso accade, che più subiscono gli effetti negativi di questo sono in realtà le persone, diciamo così, più insicure o che hanno un'autostima meno forte. Quindi paradossalmente chi ha già una rete sociale ampia, chi è contento, nel senso che ha, e sappiamo che buona parte della felicità viene appunto da questa rete però vera, no, di persone che ci sono vicine, che davvero danno qualcosa a noi, può usare la rete in una maniera, come dire, se vogliamo più autonoma, e quindi subendo meno l'influsso delle altre cose che accadono in rete. Chi invece va alla ricerca di una specie di gratificazione facile, momentanea, legata per esempio al fatto di avere molto consenso, di avere molti like, di avere molte amicizie, non lo sto dicendo, ma è stato dimostrato, diciamo, da diverse ricerche, spesso rischia di avere, come dire, un risultato in un certo senso opposto, cioè di trovarsi sempre alla rincorsa, no? Sempre a risalire, diciamo così, una china. Quello che è più inquietante è come questa rete può essere utilizzata anche dagli strumenti, diciamo così, del potere o della gestione del potere per avvalorare, diciamo, dei percorsi verso la felicità semplici. Faccio un esempio, e questi due autori parlano anche di questo. A volte sono gli stessi nostri meccanismi per cui cerchiamo sempre la felicità, il mondo giusto, che ci fanno pensare che non ci sia disuguaglianza o che non ci siano cose che vanno male. E quindi questo significa che in un certo senso cercare sempre la felicità in se stessi può voler dire anche attribuirsi la colpa della propria infelicità. Questo effettivamente è un grosso rischio. Anche qui si è visto da tante ricerche che le persone, siccome tendono a credere in quello che si chiama il mondo giusto, pensano che il bene derivi tutto da noi e il male, se capita alle persone, sia colpa loro sostanzialmente. Allora, questa, per esempio, questo meccanismo della credenza nel mondo giusto, un ottimismo esagerato per cui si pensa chi ha merito riuscirà ad ottenere quello che vuole indipendentemente dagli altri, rischia di diventare un modo di, come dire, di essere anche manipolati dagli altri, perché credo in qualcosa che di per sé non è vero. Quello che voglio dire è che questo ottimismo è esagerato se penso che la società o che il mondo risponda sempre alle mie esigenze. Si è visto addirittura che appunto le persone pensano, magari anche quelle che più stanno male, che se lo vorranno riusciranno a cambiare. Ma questo pensiero a volte diventa un pensiero magico, non è la realtà, ed è pericoloso perché la politica, per esempio, oppure coloro che in qualche modo fanno opinione, influenzano il pensiero delle persone, possono condizionarle e pensare proprio questo, che se lotteranno riusciranno, oppure trovare dei capri espiatori e dire se non riesci è perché è colpa di qualcun altro, e sappiamo che le colpe vengono anche identificate a volte in modi facili e allontanando da quelli che sono i responsabili reali, no? È colpa.
Ma dunque in questa ricerca, no, dicevamo della felicità che spesso si tramuta, come ci dicono i ricercatori, in una sorta di ossessione, perché d'altronde la vita perfetta non esiste. In questo contesto che spazio riserviamo alle emozioni? Le definisco negative, però non so neanche se è corretto contrapporre emozioni positive a emozioni negative.
Assolutamente sì, e sappiamo che le emozioni negative appunto hanno un valore, diciamo, positivo, pur essendo negative, quindi intanto non vanno rifuggite. Quindi, da un lato, se parliamo un po' del versante sociale di cui abbiamo parlato, in un certo senso la rabbia, l'insoddisfazione, anche l'indignazione per qualcosa che non va, si sa che sono dei grossi motori, per esempio, verso la protesta, verso una ricerca di cambiamento, e quindi hanno una valenza che in realtà può essere positiva. Ovviamente sto parlando di una rabbia che deve essere canalizzata, che deve trovare un percorso, che sia un percorso ovviamente lecito e non di aggressività e basta, che altrimenti è invece fine a se stessa. Questa è un'emozione negativa. Per quanto riguarda la nostra vita personale, le emozioni negative spesso hanno molto valore. Basti pensare al fatto che a volte cerchiamo la felicità per sfuggire al dolore. Ora è chiaro che quando qualcosa ci ha fatto soffrire, la prima reazione è cercare di non pensarci, però quando qualcuno ci ha fatto del male o ci ha offeso, però si è visto che dopo un po' di tempo, se noi riusciamo a tornare anche con calma su degli eventi negativi, a pensare a come diversamente le cose potevano andare, quindi in un certo senso anche a riaffrontare queste emozioni negative, questo può essere il primo passo per superarle, per imparare qualcosa anche, diciamo, dagli errori, no? Passati. Quindi l'errore non serve solo a farci sentire dei falliti o ad avere emozioni negative, ma anche se lo riesco a rileggere con una certa serenità, a farmi sentire più forte per il futuro. Quindi si è visto che in questo caso il rivivere in un certo modo, ripeto, che non sia devastante, queste emozioni anche negative, è il primo passo per superare l'evento negativo e quindi per riaprirsi a qualcosa di positivo. Quindi cercare a tutti i costi la felicità per sfuggire del tutto oppure stigmatizzare chi esprime queste emozioni negative sicuramente non è positivo per il benessere sia degli individui sia della collettività.
Felice ad ogni costo, dunque questo è il tema che abbiamo voluto affrontare oggi con Patrizia Catellani, docente di psicologia sociale all'Università Cattolica di Milano. La ricerca della felicità, non demonizziamola, diceva Patrizia Catellani in apertura. Noi domani, ve lo posso già anticipare, daremo parola anche a una life coach, perché come dicevamo già ieri c'è tutta un'industria della felicità, potremmo definire definirla così, che punta proprio alla ricerca della felicità. Dunque continuate a seguirci. Ricordo al nostro pubblico che ieri ci siamo occupati dell'aspetto filosofico con Francesca Rigotti. Tutti questi contributi li ritroverete poi raggruppati sul nostro sito rsi.ch/rete2. Patrizia Catellani, grazie per essere stata con noi, un saluto, a presto.
Arrivederci.